Buona domenica da parte di Nicola Vecchia, ad ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare e Dice di Buono, che inizia come ogni domenica dalle 12.30 alle 13 e per questi mesi estivi ci stiamo occupando di presidi slow food, puntata dopo puntata, una specie di marcia di avvicinamento a un appuntamento importante a cui parteciperà anche Radio Popolare con diverse trasmissioni nei giorni dal 24 al 27 di settembre nel centro di Torino. Si terrà la 16ª edizione di Terra Madre Salone del Gusto in occasione dei 40 anni di Slow Food Italia, quindi un'edizione particolarmente significativa che poi è stata resa ulteriormente significativa anche dalla scomparsa di Carlo Petrini, che sarà chiaramente ricordato a ogni passo durante quei giorni. I presidi Slow Food fanno parte del progetto Dice di Buono fin dalle sue prime puntate e in queste settimane ne stiamo ritrovando alcuni tra i più significativi, e oggi in particolare parleremo di un presidio molto importante, con una sua lunga storia e anche una storia articolata che parla anche di scelte di campo, diciamo così, tra DOP e presidi Slow Food. Tra poco vi racconto con chi parliamo oggi. Vi ricordo come sempre che trovate i nostri podcast sul sito radiopopolare.it, sulle principali piattaforme dedicate ai podcast, e partiamo per il nostro giro di oggi. Con noi, come vi dicevo, c'è il referente dei produttori del presidio dello Storico Ribelle. Lui si chiama Carlo Mazzoleni e come prima cosa intanto gli do il benvenuto a C'è di Buono. Ciao Carlo, grazie di essere con noi.
Ciao, buongiorno, sono contento di essere qui su Radio Popolare.
Allora, il formaggio Storico Ribelle, che qualcuno conoscerà come Bitto Storico forse, è un importantissimo formaggio lombardo, ha una grande tradizione, ha una storia anche lunga e forse possiamo dire anche articolata, visto che credo forse possiamo partire proprio dal nome. Perché parliamo di uno Storico Ribelle?
Beh, allora, questa cosa del nome Storico Ribelle in realtà è l'ultima tappa di una storia appunto che è molto più lunga e risale a 2000 anni fa. Onestamente, certo, Nessuno di noi avrebbe voluto abbandonare un nome così forte e identitario come era quello di Bitto. Sì. Bitto è il nome del nostro torrente fondamentalmente, e certo, in Italia, io racconto sempre agli stranieri, noi diamo i nomi dei cibi e dei vini prendendoli dai fiumi, dai paesi, dalle montagne, dalle valli, perché ogni volta che fai un'ora di cammino trovi un clima, un territorio, una cultura diverse. Certo. Ed è per questo che c'è questo legame così profondo tra un prodotto e il suo territorio. Quindi la cosa più naturale sarebbe stata che il nome del nostro formaggio fosse Bitto,
sì,
come si è sempre chiamato. Storico Ribelle è un marchio che abbiamo dovuto e anche voluto registrare e cominciare a usarlo in maniera indipendente quando, cosa è successo? Un formaggio storico come Bitto, con la scusa di ottenere la DOP, ha visto il suo disciplinare stravolto nell'interesse di produttori più grossi, di commercianti più grossi, in nome di una standardizzazione della produzione e di un aumento dei numeri.
Certo.
Mi hai parlato di una produzione tra le più importanti delle Alpi, ma non certo a livello numerico, perché non si sono mai fatte tante forme di Bitto, così come non se ne fanno tante di Storico Ribelle, non più di 1000, potevano essere 2000 negli anni d'oro, quando tutti gli alpeggi erano caricati 50 anni fa, ok? Però la sua fama è dovuta a caratteristiche uniche, dovute al territorio e alla tradizione, alla cultura dei produttori.
Allora, Carlo Mazzoleni, referente, ripeto, dei produttori del presidio Slow Food dello Storico Ribelle, il tema delle DOP, dei regolamenti, dei disciplinari che a volte creano nuove possibilità per aumentare la produzione annacquando, diciamo, le caratteristiche di partenza di un prodotto, è un tema enorme che non risolveremo io e te oggi in questa conversazione, ma mi interessa molto entrare un po' nello specifico per aiutare i nostri ascoltatori a comprendere, in un caso appunto come quello del Bitto, poi il Bitto storico, Storico Ribelle, che cosa poteva succedere, che cosa dal vostro punto di vista non andava assolutamente nella direzione della vostra visione su che cos'è il Bitto e che cosa quindi è oggi lo Storico Ribelle. Intanto, di quanto tempo fa parliamo, quando è avvenuta, se vogliamo, questa scissione, se posso chiamarla così?
Dunque, la scissione vera e propria dei marchi è stata nel 2016 con la creazione appunto dello Storico Ribelle. Già a inizio anni 2000 avevamo il consorzio di salvaguardia del Bitto storico, che è stata la reazione a questa creazione invece del Bitto DOP come marchio e come appunto denominazione di origine protetta, sì, con un suo disciplinare registrato. La prima associazione dei produttori delle valli del Bitto, il fondatore di tutta la nostra organizzazione, Paolo Ciapparelli, che mi ha passato il testimone qualche anno fa, è del 1994.
Okay.
Il tema delle DOP è estremamente interessante, hai ragione a dire che è molto grande, perché quasi tutte le DOP italiane hanno avuto dei problemi simili al nostro. Nello specifico, che cosa è successo? Diciamo che l'iniziativa di registrare il marchio Bitto DOP, che è poi andato a braccetto con il Casera DOP, che è la produzione di Fondovalle,
sì,
non è stata certamente dei produttori dell'area storica, erano eredi di una tradizione, ma che erano, come dire, radicati talmente tanto sulla loro montagna che quando arrivavano a Morbegno, che è a mezz'ora di macchina in Fondovalle, pensavano di andare all'estero, no? Quindi diciamo che l'iniziativa di registrare il marchio Bitto non è venuta dai produttori del Bitto, è venuta dalle istituzioni, è venuta da allevatori più grossi, mm-hmm, è venuta da latterie che si stavano industrializzando in quel periodo, da gruppi anche di GDO che stavano cominciando a uscire dalla valle, e quindi interessi che erano più commerciali e più di marketing, volevano usare il marchio Bitto per dare un po' un segno distintivo come di montagna a un sistema Valtellina molto più grande di quello del Bitto, diciamo.
Certo.
Quindi fondamentalmente è stato presentato un disciplinare in cui da subito allargava la produzione all'intera provincia di Sondrio, e quindi stiamo parlando di un territorio che dal passo dello Spruga al passo dello Stelvio copre 250 chilometri, mentre le valli del torrente Bitto sono due valli di 15 chilometri proprio sul versante delle Alpi Orobie, sul confine con Lecchese e la Bergamasca. Ok. E successivamente, notando che non si riusciva a utilizzare, ad applicare il metodo originale delle valli del Bitto negli altri territori, un po' per cultura, un po' per una diversa resa, un po' per convenienza di allevatori più grossi, in disciplinare sono stati inseriti quelli che poi abbiamo visto come problemi più grossi per una produzione piccola come la nostra e distintiva, come l'uso dei mangimi in arpeggio per integrare l'alimentazione del pascolo, l'uso dei fermenti selezionati per standardizzare la qualità e evitare i difetti, diciamo, e l'abolizione dell'uso del latte di capra orobica, cioè un po' più sottile. Nel disciplinare della DOP il latte di capra è facoltativo, ma nei fatti reso sconsigliato per i produttori di Bitto DOP, che invece nella zona orobica la capra era un elemento importantissimo.
Certo.
Ok, quindi diciamo che questo ha portato un aumento molto grande di forme di Bitto marchiate sul mercato a un prezzo più basso, perché alpeggi più facili, metodo più produttivo, regole meno stringenti, a dispetto di un territorio molto difficile che aveva bisogno invece del prezzo per poter sopravvivere.
Ok, chiaro.
Quindi a un certo punto si è reso necessario non poter rientrare all'interno di un unico marchio per tutta la provincia, ma di dover in qualche modo potersi distinguere. È lì che è entrato in gioco Slow Food a darci la grande opportunità. Cioè Slow Food aveva quella autorevolezza,
sì,
aveva i legami internazionali, aveva la visibilità, aveva la comunicazione, aveva anche la parte, diciamo, politica e filosofica che serviva per dare uno spirito di modernità a produttori che non avevano mai ragionato sul perché delle loro pratiche secolari, no?
Certo.
E certo. Quindi, a dir la verità, erano stati gli stessi, sì, Petrini, ma soprattutto Piero Sardo, ad arrivare su iniziativa di un socio importante, un critico e giornalista di Lecco, Giacomo Moioli, in Valgerola, e dire: noi stiamo lanciando questo progetto dei presidi e il vostro ci sembra un caso particolarmente calzante. Era l'inizio degli anni 2000 e con Ciapparelli è partita un po' l'avventura del presidio dell'allora abito storico.
Ecco, oggi guardando nel 2026 a quello che è successo in questi 20 e passa anni presidio dello storico Ribelle, credi che sia stata una scelta oculata, che sia stata una scelta importante per permettervi di continuare a fare quello che per voi era il formaggio che doveva essere fatto e per continuare a farlo conoscere, a farlo apprezzare con le sue caratteristiche originarie?
È stata una scelta indovinatissima se si valuta il peso che ha sul territorio, ma anche a livello, direi, quasi internazionale, anche ad esempio di altri produttori, di altre realtà locali. È stata una scelta pessima dal punto di vista economico, perché la nostra società Benefit ci ha messo 20 anni a far quadrare i conti e oggi pareggia miracolosamente, ma continuando ad alzare il prezzo d'acquisto ai produttori anno dopo anno, proprio come principio da statuto. Questa è un'altra cosa importante.
Certo.
Lo dico perché i riconoscimenti sono arrivati davvero da quelli bravi, da ristoratori di altissimo livello, da critici, da stampa. Riceviamo visite da televisioni di tutto il mondo, addirittura dalla CNN, come uno dei casi emblematici del lavoro sulle Alpi di un prodotto italiano, ma autenticamente esempio dell'artigianalità e dell'ambiente italiano. Altri territori si avvicinano chiedendo come abbiamo fatto, valutando il nostro modello anche societario, come alcuni produttori della Valle d'Aosta o dal Trentino, e questo per noi è ancora un orgoglio in più, oltre che aver mantenuto questa produzione in un numero sufficiente a non essere una mosca bianca, ma ad essere una spina nel fianco del sistema, ma a poter comunque garantire anche un futuro a una produzione come questa.
Certo.
Non siamo una singola azienda che ha investito tutto sul marketing e fa vedere effettivamente un mondo contadino ma limitato a poche persone, ma siamo ancora la comunità di pratica che eravamo in origine. 12 alpeggi, 1000 forme, sono numeri piccoli se comparati con consorzi più grossi e così, ma vi assicuro che è un numero che ci garantisce in qualche modo la sopravvivenza. E
certo,
la notorietà.
Certo. Quanti produttori siete oggi a far parte di questo presidio?
In questo momento tra i 12 e i 13 alpeggi, perché comunque io tutti gli anni valuto e cerco nuove risorse, eccetera. Una decina di aziende agricole, qualcuno ne carica, cioè ne lavora due, tutti più o meno contigui, li puoi collegare a piedi uno con l'altro nel giro di 2-3 giorni.
La domanda che viene spontanea a farti, dato che hai parlato di un territorio chiaramente limitato, sei stato molto chiaro nello spiegarci, insomma, i confini originari di questa produzione, che per voi sono dei confini importanti e rappresentativi, perché da quei confini dipendono le caratteristiche, permetterebbero, se ci fosse la volontà di altri produttori, aumentare questo numero, oppure sostanzialmente i posti, diciamo, sono quelli?
Valutando dalle richieste che arrivano ormai da tutto il mondo, specialmente per le forme più prestigiose, quelle da lungo invecchiamento, noi avremmo necessità di aumentare notevolmente il numero di forme trattate. Però noi, rispetto a un'entità più commerciale, ragioniamo all'inverso. Non puntiamo ad allargare i numeri, costi quello che costi, ma valutiamo gli ingressi di nuovi produttori nel corso di anni, perché bisogna rispettare una serie di principi non solo tecnologici, ma proprio anche di carattere paesaggistico, di motivazioni personali, di relazione con l'ambiente, eccetera, e soprattutto di qualità del prodotto, di rispondenza a quella grande storia che ha questo prodotto, che rende necessario anche per un nuovo produttore o per un nuovo conduttore di un alpeggio una pratica di diversi anni e una valutazione continua. Ma anche quelli storici dentro da diversi anni sono continuamente oggetto, ma non di una valutazione punitiva, ma di una rivalutazione, di un'incrementazione, perché non si smette mai di raffinare una tecnica come quella della produzione dello storico Rivenne.
Allora, proviamo a raccontare, più che diciamo in antitesi con quello che viene fatto nel Bitto DOP, quali sono dal tuo punto di vista, Carlo Mazzoleni, i passaggi produttivi essenziali e anche i no che vengono detti. Hai parlato prima molto chiaramente della presenza nel vostro disciplinare, nella fase di produzione anche del latte crudo caprino. Che cos'altro ci puoi dire a riguardo per far capire ai nostri ascoltatori quali sono proprio le caratteristiche di base dello storico Ribelle?
Ecco, ti ringrazio per questo approccio, perché così ci permette proprio anche di cercare di dare un po' un quadro che sta insieme, perché sennò si rischia sempre di andare per punti un po' sparsi e chi non è del posto magari fatica un po' a ricostruire come funziona. Praticamente noi abbiamo questo formaggio d'alpeggio, e già questa è un'indicazione, vuol dire che si fa su pascoli di alta montagna. Sono pascoli che da noi partono dai 1400 metri mediamente e che si cominciano ad approcciare verso la metà di giugno. Ci possono essere delle differenze in base all'andamento della stagione, della meteo, di quanta neve ha fatto, eccetera, no? Di qualche giorno avanti e indietro. I pascoli d'alta montagna sono quelli dove non è possibile tagliare il fieno, quindi conviene farli mangiare direttamente dagli animali. E questa è proprio una differenza altimetrica. E si portano, si dice che si carica l'alpeggio portando gli animali, appunto, e stiamo parlando sia di vacche che di capre, okay. Perché sulle Alpi Orobie, dove siamo noi, praticamente possiamo dividere in due l'estensione di un alpeggio. Una parte più, diciamo, ad erba, dove più volentieri mangiano le vacche.
Okay.
E tutta una parte impervia, come le creste, le parti rocciose, i canaloni, le parti boscose, dove proprio la capra orobica invece predilige andare a pascolare. La capra orobica è una razza autoctona molto affine anche allo stambecco, che quindi ha proprio questa tendenza a non andare a rubare l'erba più nutriente alle mucche, che quindi che hanno bisogno proprio di caratteristiche diverse.
Non si pestano le zampe, diciamo così, per una battutaccia.
Quindi su ogni alpeggio devono esserci dei pastori esperti, perché appunto le bestie vanno spostate tutti i giorni per andare ogni giorno a trovare l'erba nelle condizioni di maturazione migliori, per dare un apporto nutrizionale giusto alle mucche, per dare un apporto organolettico giusto al formaggio. Sviluppandosi su dislivelli importanti, questi alpeggi ti danno proprio da una parte lo svantaggio logistico, ma dall'altra il vantaggio di poter sempre avere erba fresca, verde, fiorita, con una grande biodiversità durante tutto il corso dell'estate, anche nei periodi un po' più caldi, no?
Certo.
Quindi già questo è un lavoro che si differenzia un pochino rispetto ad altre zone, dove è più facile pascolare, dove ci sono alpeggi magari belli piani, dove si arriva sempre alla stessa quota con il trattore, giungendo più sul comodo. Però diciamo che storicamente qui nell'Orobie si è fatto di necessità virtù da questo punto di vista, no?
Certo.
La mungitura avviene due volte al giorno, normalmente prima le mucche e poi le capre, e il latte appena munto non viene stoccato, non viene portato a valle, viene lavorato immediatamente nelle baite di pietra di una volta, che sono anche queste spostate sulle diverse quote per cercare di ridurre al minimo il trasporto del latte e i rischi di contaminazione dovuti al tempo, alle temperature, agli agenti esterni, eccetera.
Chiaro.
Quindi si parla di lavorazione a munta calda, no?
Sì.
Che è una abbastanza rarità nei formaggi delle Alpi. Si parla anche di un formaggio che è a pasta semicotta o ai limiti del cotto, perché una volta formata la cagliata va asciugata molto bene per permettere proprio una conservazione, una stagionatura molto, anche molto lunga, fino a delle volte 10 anni. Quindi si arriva intorno ai 50 gradi su fuoco di legna in queste coldere di rame proprio tradizionali, che sono spettacolari anche da vedere. E quindi la lavorazione è fatta dal casaro professionista, che è l'unico che si occupa proprio della produzione direttamente sull'alpeggio, e produce queste forme che poi, estratte dalla caldaia, dalla coldera in dialetto, pesano mediamente tra i 10 e i 20 kg, okay, una volta che sono state pressate all'interno delle fasciere, cioè delle fasce di curve di legno, no, che servono proprio per imprimere la forma
certo,
al formaggio. Ok? Per le prime settimane il formaggio appena fatto rimane nelle baite, nelle casere in questo caso, cioè baite un po' più grandi adatte alla prima stagionatura, salate o a mano o con una salamoia di acqua e sale, e dopo qualche settimana, quando sono sufficientemente compatte e asciutte, trasportabili, vengono portate nel quartier generale dei ribelli, cioè a Gerola Alta, 1000 metri, dove qui è il paese abitato tutto l'anno. Qui abbiamo la casera, cioè la cantina di stagionatura, dove queste forme vengono selezionate una per una per la loro stagionatura ideale, da qualche mese fino appunto a molti molti anni.
Certo, certo. Ecco, questa cosa del lungo invecchiamento mi sembra uno degli elementi più importanti delle caratteristiche dello storico ribelle. Parlavi di invecchiamenti che possono arrivare fino a 10 anni. Evidentemente il costo di produzione, quindi poi il costo di quel prodotto, cresce se non esponenzialmente, comunque ad un ritmo costante, in quanto far stagionare 6, 7, 8 anni una singola forma è un costo per i produttori.
Sì, questo è importante. Allora, diciamo che anche il fatto di aver creato questa società Benefit d'appoggio ai produttori è servito per togliere a loro i costi, i rischi e il lavoro che richiede una stagionatura, specialmente quando è così lunga. Quindi noi andiamo ad acquistare il formaggio fresco, non ancora dato alla vendita, e poi occuparci di tutto quello che succede dopo.
Certo.
È chiaro che il costo è dovuto sia al calo di peso, alla manodopera che serve a gestire una cantina che non è una cella refrigerata, ma è a regolazione naturale, okay, grazie alla ventilazione data dalla vicinanza del torrente Vitto, e proprio anche dei costi che ci sono stati per costituire l'ambiente, le attrezzature che occorrono, eccetera, e per assorbire eventualmente la seconda scelta, per fare una selezione delle migliori, perché anche questo comporta un prodotto artigianale. Non c'è mai una forma uguale all'altra, e a noi sta riuscire invece a dare alle persone il meglio che possiamo offrire.
Abbiamo parlato di un prodotto straordinario e anche delle sue caratteristiche straordinarie. C'è una domanda che mi ronza in testa mentre tu racconti, Carlo Mazzarini, alcune di queste caratteristiche produttive, dato che stiamo realizzando questa intervista nel cuore di un'estate che rappresenta in maniera molto chiara la crisi climatica che sta attraversando il nostro pianeta e anche i nostri territori. Da questo punto di vista c'è qualche cosa che ci puoi dire, magari, non so, di confortante rispetto alla situazione, oppure avendo appunto queste casere che sono autoregolate, eccetera, per la stagionatura, questo tema è un problema?
Allora, sicuramente questo tema è un problema per noi come per tutti. Non tanto dal punto di vista della stagionatura, perché devo dire che quest'estate mi sto stupendo anch'io di quanto comunque il terreno riesca a mantenere la sua regolazione termica. Diciamo che le casere si stanno scaldando, ma non in maniera così preoccupante come l'aria esterna. I problemi sono di un altro genere, sono la siccità sugli alpeggi, che è una cosa inaudita per le Alpi Orobie, che invece hanno avuto come loro punto di forza sempre la pioggia e la neve. Invece oggi, quest'estate specialmente, vediamo che l'erba secca molto più velocemente e in un modo strano, non ingiallisce, basta, proprio come si sbriciola il terreno diventa polvere. Ed è una cosa inusuale per noi, mi ricorda più la Sardegna che neanche però in Sardegna loro pascolano in inverno, noi in inverno abbiamo la neve, quindi questo è un tema che
certo,
mi preoccupa un po'. così come è ancora più importante la resistenza dei produttori tradizionalisti, perché il loro andare a utilizzare tutta l'estensione del versante fa sì che quest'opera di pulizia del bosco, di rinnovamento del pasco, di concimazione, di calpestio sui sentieri, limita l'avanzare del bosco e delle specie infestanti,
certo,
che negli ultimi anni procede a una velocità incredibile. Capita di vedere certi alpeggi purtroppo abbandonati che nel giro di anche solo 5-6 anni sono irriconoscibili, la vegetazione legnosa se li ha mangiati, e questa è una perdita di biodiversità irreversibile.
Certo, certo, assolutamente. Se non sbaglio, il luogo da cui forse i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, se vogliono approfondire la conoscenza di questo presidio e del vostro lavoro, è lo storico Palazzo Folcher a Morbegno, dove c'è la sede di rappresentanza del presidio. Si vede anche, si può anche visitare una specie di museo, diciamo, dello storico ribelle, corretto?
A Palazzo Folcher abbiamo questa sede di rappresentanza, per il momento aperta al suo appuntamento,
okay,
in un locale proprio storico di Morbegno, dove accogliamo visite guidate e quant'altro, e degustazioni. Okay. Però qui a Gerola, che è solo 15 minuti di strada,
sì,
dove c'è la sede operativa, siamo aperti tutti i giorni, escluso il martedì, e accogliamo anche con breve preavviso visite, eccetera. Nel weekend abbiamo proprio anche delle offerte con menù degustazione per approfondire anche in modo piacevole la produzione, la nostra produzione.
L'ultima cosa che voglio chiederti, Carlo Mazzoleni, referente dei produttori del presidio dello storico Ribelle, tu almeno dalla voce sembri una persona piuttosto giovane, ci sei nato dentro lo storico Ribelle, sei nato in uno di quei calderoni di cui raccontavi prima?
Dunque, io non ci sono nato, ma più o meno ci sono cresciuto. Non sono di una famiglia di agricoltori, ho frequentato i primi anni le Valli del Bitto come villeggiante, come la maggior parte delle persone della Valtellina, una casa in fondovalle, una baita in montagna, e poi la mia carriera è stata inizialmente sui rifugi come aiutante, poi come gestore in autonomia. E qui ho sempre individuato nella nostra produzione d'alpeggio proprio la parte più identitaria, più autentica delle nostre vallate. Noi qui vicino abbiamo la Svizzera, e quindi per tanti è più facile andare a fare turismo nelle località importanti, a San Moritz, stando di qua dal confine a Livigno. Però in realtà, se vogliamo far sopravvivere anche queste zone più marginali, dobbiamo puntare sull'unicità. E in questo caso io non ho nient'altro da raccontare che quello che è la mia esperienza sul discorso produzione dell'alpeggio. Non esiste un altro posto come questo per quanto riguarda questo tema. Mi sono andato anche a Bologna a studiare storia, mi sono fatto diverse esperienze, però diciamo che questa è una delle storie più belle che secondo me ci sono sulle Alpi.
Io ti ringrazio davvero molto, Carlo Mazzoleni, per tutto quello che ci hai raccontato. In bocca al lupo a te e a tutti i produttori dello storico Ribelle, e grazie appunto per averci guidato alla conoscenza di questo straordinario prodotto.
Ringrazio voi, ringrazio Slow Food per l'alleanza ormai di lunga data, e spero di vedere tutti quanti presto a Gerola, alla casera dello storico Ribelle.
Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di C'è di Buono. Io vi do appuntamento a domenica prossima dalle 12.30 alle 13 con una nuova puntata in cui parleremo di un altro presidio Slow Food. Tra poco arrivano le notizie del nostro giornale radio. Ciao e buona domenica da Niccolò Vecchia.